Luca Marchetti, Luca, eccoci, perché appunto ci sono tanti temi, ovviamente, come abbiamo anticipato. Volevo chiederti innanzitutto che tipo di risposta hai visto nuovamente dall'Inter, perché questo successo di nuovo per 2-0 anche a domicilio della Cagliari, Inzaghi si è detto molto soddisfatto.
Beh, non può che esserlo, no? Perché l'Inter ha mostrato una grande personalità, non è andata praticamente mai in sofferenza, ha fatto una partita di grande intensità, con buona qualità, ha trovato gol, ha trovato tante azioni offensive, ha trovato delle soluzioni, e quindi il lavoro che ha fatto Inzaghi in questi anni si è modificato negli uomini, non nella sostanza, perché l'Inter è una squadra diversa rispetto a quella della passata stagione. Sono cambiati tanti interpreti, anche nell'undici titolare, ci sono dei ricambi che permettono all'Inter di essere più omogenea anche quando la gara vive delle sostituzioni, però l'ossatura e l'impianto dell'Inter è rimasto lo stesso. Cioè, io parlo di impostazione di gioco, parlo di movimenti, di situazioni, quindi è tutto molto fluido, e questo sicuramente è un merito di Inzaghi, che è riuscito a mantenere questa stessa mentalità anche cambiando gli interpreti, che si stanno dimostrando assolutamente all'altezza rispetto a quello che erano le previsioni dell'Inter durante questa campagna acquisti, che ha vissuto anche in momenti particolari.
Molto particolari, insomma, abbiamo vissuto anche per tante altre squadre. È chiaro che l'Inter poi in vetta al momento alla classifica, a punteggio pieno insieme al Milan e al Napoli, considerando le big, poi l'altra è il Verona. Al momento qual è tra le altre la squadra che invece ti sta deludendo di più? Perché poi abbiamo visto le romane, Lazio 0 punti, Roma 1 solo, sono quelle che stanno attirando su di sé molti occhi in senso negativo.
Beh, è evidente che se guardiamo i risultati, chiaramente i risultati delle romane sono quelli che fanno storcere il naso, no? Perché le ambizioni e le aspettative erano altre. Se da parte della Roma potevamo avere la sensazione che fosse ancora un cantiere aperto, perché evidentemente non sono arrivati ancora tutti gli uomini che Mourinho voleva, e oggi arriverà Lukaku, e quindi credo che la Roma da questo punto di vista si possa definire completa. Ci sono state anche delle defaillanze a livello individuale di alcuni giocatori, vedi appunto l'errore di Rui Patricio, che ha condannato la Roma a dover inseguire, però è vero anche che non c'è stata una fluidità tale da poter permettere alla Roma di potersi mettere al riparo rispetto a delle partite che comunque erano accessibili, no? per le qualità e per le caratteristiche degli avversari.
Certamente.
La Lazio, che aveva un inizio di calendario difficile, non certo in queste prime due partite, si è trovata invece con 0 punti, con un impianto di gioco che in teoria sarebbe dovuto rimanere lo stesso, perché poi la Lazio è vero che è intervenuta finora sul mercato cercando di andare a completare la rosa di Sarri, però diciamo che nell'undici titolare per queste prime due partite Sarri ha avuto a disposizione i suoi uomini, e diciamo che probabilmente da questo punto di vista è quella che ha marcato un po' più visita rispetto alle altre grandi, è quella che infatti oggi si trova a dover, non dico inseguire perché poi siamo a inizio campionato, però a dover porre dei rimedi a delle situazioni che evidentemente non hanno soddisfatto in primis Sarri, che è stato anche piuttosto schietto, no, nelle sue dichiarazioni, al di là del discorso calendario, dello statistico eccetera eccetera, comunque ha anche sottolineato come l'inserimento dei nuovi all'interno dello scacchiere tattico della Lazio necessita di un percorso un po' più lungo rispetto alle altre squadre. Rimane che gli 11 con cui ha lavorato, soprattutto all'inizio gara, erano quelli della passata stagione, che quindi voglio dire, immaginiamo, anzi lo abbiamo visto, che i suoi insegnamenti tattici li avevano già assimilati.
Io
penso che sia più una questione di brillantezza, no? Penso che ci sia una questione più di brillantezza atletica, brillantezza fisica,
certo,
che in
anche
questa fase della stagione conta molto. Evidentemente sono più brillanti Milan e Inter, o anche la stessa Juventus. Il Napoli per esempio ha fatto leggermente più fatica secondo me rispetto alle due milanesi, ma poi ha una qualità straordinaria, e poi voglio dire, l'undici del Napoli veramente non è cambiato, è cambiato l'allenatore, che ha portato dei concetti leggermente diversi,
esatto,
rispetto a quelli di Spalletti, però ci sono state delle prestazioni che a livello individuale almeno hanno poi fatto in modo che il Napoli vincesse anche in maniera agevole, se vuoi, soprattutto la seconda. Però un momento di flessione magari il Napoli all'interno della stessa partita lo ha vissuto, Milan e Inter poi dipende anche tanto dall'avversario, non hanno
ancora
fatto vedere neanche questi piccoli mancamenti durante la gara, ecco.
Eh sì, e poi gli scontri diretti arriveranno a partire da questa terza giornata, già con varie partite importanti. Torneremo poi a parlare anche dei temi capitali in questo senso, perché poi a Roma si muove molto di mercato, però prima volevo venire da te per restare sui temi della seconda giornata. Insomma, il caos arbitrale ha regnato sovrano. Abbiamo visto poi i provvedimenti per Di Bello dopo tutte le discussioni che si sono susseguite a seguito di Juventus-Bologna. Un tuo giudizio sul perché si è ricominciati da questo punto estremamente basso, possiamo dirlo?
Ma perché ci sono stati degli errori. Peraltro nella partita di Bologna non sono stati gli unici, ci sono state delle situazioni che hanno fatto anche innervosire la Juventus. Diciamo che la partita che ha permesso alle polemiche di divampare è stata quella della Juventus contro il Bologna, perché obiettivamente ci sono state delle situazioni, una su tutte il rigore negato al Bologna, che ha portato poi a una sollevazione quasi popolare da questo punto di vista. Però è stato un errore. Io penso che su questo ci siano pochi dubbi, no? Anche il fatto che la dirigenza arbitrale abbia deciso di fermare sia l'arbitro che il VAR la dice lunga sul fatto che sia stato commesso un errore. Non potremo mai togliere l'errore da una partita. Il VAR serve per cercare di limitare gli errori, e questo è successo. Ma annullare l'errore è praticamente impossibile, anche perché sempre di uomini si tratta, sempre di persone che possono sbagliare, ci sta. A me la cosa importante è che non si cominci già da subito, come purtroppo è stato fatto, a parlare di complotti, a parlare di situazioni
assolutamente fuori luogo,
situazioni grigie. Già si è iniziata la grande contrapposizione fra gli juventini e gli anti-juventini. Io credo che bisogna analizzare le situazioni anche con un pizzico di serenità, con un pizzico di obiettività, se possibile anche da parte dei tifosi, perché che gli errori ci sono mi pare evidente, ce ne sono stati tanti anche negli anni passati, anche nella passata stagione, alcuni veramente macroscopici che hanno portato anche al cambio di alcune regole, vedi la Juventus-Salernitana, no? Ti ricorderai benissimo l'episodio di Candreva, che ha portato poi anche il VAR ad avere un regolamento diverso, quindi a prendere in considerazione più camere nell'analisi della situazione. Però ripeto, anche il VAR in una situazione che a noi può sembrare scontata, palese, può sbagliare. E l'errore bisogna metterlo in conto. Poi è evidente che se tu per colpa di quell'errore vinci o perdi la partita, ti cambiano quei 90 minuti. E questo non lo potremo togliere mai, potremo togliere forse un po' di veleno, questo sì.
Quello decisamente, anche perché poi, come hai detto bene, il VAR è gestito da uomini, da esseri umani, che in quanto tali poi sono fallaci, quindi l'errore non verrà mai totalmente eliminato, si compenseranno più o meno nel corso della stagione, poi come è sempre
poi
successo.
Poi magari non è neanche detto che si compensi, no? Perché non è che c'è una scienza esatta.
No, certo. Però appunto non c'è sempre un'unica direzione di sfavoreggiamento, quella è assolutamente una mentalità sbagliata anche qui già nei giorni scorsi. Eravamo andati a toccare questo punto, però abbiamo detto, tornando invece sulla capitale, tra l'altro oggi piove, quindi ci sono dei presagi, si spera per i tifosi che non siano dei presagi funesti, perché oggi è Lukaku Day, Luca, quindi chiaramente c'è grande entusiasmo, un colpo ad effetto. Lukaku ha vissuto un'estate estremamente singolare, per usare un eufemismo. Che tipo di colpo è? Che giudizio dai? Quanto può spostare gli equilibri nella stagione, in campionato e non solo, della squadra di Mourinho?
Ma intanto generalmente quando ci sono i matrimoni si dice sposo bagnato, sposo fortunata.
Quindi dice un presagio positivo.
Sa che anche questo matrimonio non posso usufruire dello stesso detto. Non so se si dice per fare un favore alla sposa, perché si vede rovinata la festa, come magari l'aveva pensata e sognata. Però diciamo che Lukaku avrà modo di eventualmente avere altre giornate con il sole. Poi a Roma, in genere a ottobre, c'è anche l'ottobrata romana, quindi diciamo che avrà modo di vivere la sua nuova avventura sotto un altro clima temporale, diciamo, abituato poi in questi giorni tra Belgio e Inghilterra. Non penso che abbia fatto un gran bel tempo. Lukaku è un grande colpo, adesso non bisogna nascondersi nel doverlo dire, perché sarebbe stato un grande colpo se fosse rimasto all'Inter, sarebbe stato un grande colpo se fosse andato alla Juventus, rimane un grande colpo dal momento in cui va alla Roma. è evidente che la Roma ha approfittato di una situazione di contingenza che si è verificata in questi ultimi giorni di mercato. È evidente che se Lukaku avesse scelto di andare all'Inter o si fosse incastrata la trattativa con la Juventus, Lukaku oggi non sarebbe a Roma.
Certo.
Ma riuscire a portare un giocatore così importante rispetto soprattutto alla media dei giocatori che sono nel nostro campionato in prestito con delle condizioni sicuramente favorevoli, come già era successo per il discorso di Dybala, come era già successo per il discorso di Wijnaldum, come era già successo per tanti altri giocatori che a Roma sono passati, è sinonimo di una grande serietà, di una grande capacità di lavoro, perché oggi in questi giorni abbiamo letto tante critiche all'operato di Tiago Pinto, quando invece secondo me è stato uno dei più bravi in questi ultimi anni a cercare di costruire una squadra secondo una logica, cercando di andare incontro anche alle necessità economiche della Roma. Esatto, e avendo soprattutto la voglia, la capacità, grazie anche al supporto pieno da parte della proprietà, di poter approfittare di queste reali opportunità di mercato. Perché Lukaku era un giocatore che avrebbero voluto in tanti, a queste condizioni soprattutto. E se c'è riuscita la Roma ha dei meriti. Non è soltanto una questione di timing, fra virgolette, fortunato. Quel suo timing qui te lo devi andare a prendere, devi avere le risorse economiche per poterlo fare, devi avere l'intuizione e le conoscenze giuste per poterla mettere sui binari giusti, perché non è che altre squadre a Lukaku non ci hanno pensato. Forse la Roma è quella che ci ha creduto di più. Essere andati a Londra con Tiago Pinto, con Ryanair e Dan Friedkin, aver parlato con il club di persona e non soltanto attraverso gli intermediari che comunque hanno apparecchiato la tavola prima di mettersi seduti, aver dimostrato a Lukaku di essere molto convinti ad andarla a prendere proprio per andare a chiudere nel miglior modo possibile la situazione, aver lavorato 3 giorni consecutivamente per poter stringere l'accordo e per poter evitare che ci potesse essere l'inserimento di qualcun altro. È stato il mercato in cui alcuni colpi sono saltati magari per una mancanza di marcatura asfissiante, come ha fatto la Roma con Lukaku, e io credo che questi meriti vadano ascritti alla Roma. Oggi Mourinho ha a disposizione una rosa sicuramente più competitiva rispetto alla passata stagione. Non bisogna dimenticare quello che la Roma ha fatto a inizio mercato, perché Ndicka, Oar, Llorente sono dei giocatori che sono importanti nell'economia della Roma. Sì, e la Roma è riuscita a vendere anche dei giocatori facendo i famosi 30 milioni di plusvalenza, un po' meno perché poi non è riuscita a rientrare nelle necessità della FIFA, ma di giocatori che non erano al centro del progetto, e questa è un'altra medaglia che va messa al petto dei dirigenti romanisti e soprattutto a quello di Tiago Pinto. Insomma, la Roma oggi rispecchia e va sulla falsa riga di quello che era stato promesso 3 anni fa, quando arrivò Mourinho: cercare di essere competitivi, cercare di lottare per andare in Europa, portare un trofeo a Roma e lottare per lo scudetto al terzo anno. Mourinho ha anticipato i tempi nel primo anno, è arrivato in finale la scorsa stagione. Ora sicuramente la Roma si iscrive alla corsa per la Champions League. Secondo me il campionato oggi è più competitivo, perché le differenze fra le grandi sono minime, nonostante il Napoli credo che parta avvantaggiato, non fosse altro che per lo scudetto che ha cucito sul petto e perché tanti giocatori, anzi tutti, quasi tutti sono rimasti. Però la Roma con questo acquisto secondo me ha la possibilità, non dico l'obbligo perché l'obbligo non c'è per nessuno,
certo,
ma la possibilità di essere competitiva anche per la lotta allo scudetto. Non significa vincere necessariamente lo scudetto, non significa avere l'obbligo di
vincere,
però deve stare lì, perché quando tu hai Dybala e Lukaku, quando hai Pellegrini, quando hai Mancini, quando hai Smalling, insomma incomincia a essere una squadra che ha esperienza, che ha l'età giusta, che ha dei giocatori maturi, che hanno già vissuto queste situazioni qua, può fare cammino anche in Europa, perché lo ha dimostrato in questi 2 anni con Mourinho, che il terreno dell'Europa è un terreno fertile per un allenatore come lui, ed ha una piazza che oggi è entusiasta e deve riuscire a sfruttare questo tipo di situazione a partire dal prossimo impegno, che facile non è, ma che comunque può essere un bel test.
Soprattutto poi anche per il riscatto rispetto ai risultati delle prime 2 giornate, effettivamente mosse anche comunicative da buoni imprenditori anche del mondo del cinema americano, i Friedkin. Però appunto hai nominato anche l'Europa più volte, Luca, effettivamente già ci sono le griglie poi dei possibili sorteggi della Champions League, aspettando ovviamente i responsi dei playoff. Al momento tra le prime 4 dell'anno scorso, quindi Napoli, Lazio, Inter e Milan, che tipo di stagione ci si può attendere dalle italiane nella grande competizione? Perché comunque sia, l'anno scorso abbiamo portato un'italiana in finale di Champions, Milan e Napoli comunque molto bene, è ovvio che poi i sorteggi spostano alcuni equilibri, questo è innegabile.
I sorteggi spostano gli equilibri, lo ha dimostrato la passata stagione, perché avere una parte di tabellone dedicato, fra virgolette, alle italiane ha favorito la possibilità che un'italiana potesse andare in finale. È stata l'Inter quella più brava fra le tre che hai nominato, però poteva esserci il Napoli, poteva esserci il Milan, no? Se fossero state magari delle condizioni anche psicofisiche diverse. Mm-hmm. Certo che è che sarebbe era statisticamente molto probabile che un'italiana arrivasse in finale con quel tipo di tabellone, quindi il sorteggio non possiamo negare che può essere determinante per il cammino in Europa, questo lo è anche per il discorso dei gironi. L'ambizione del Milan e dell'Inter e del Napoli è quella di andare avanti il più possibile. Ora, io non so che cosa hanno indicato nei loro bilanci, nelle loro proiezioni, però insomma il passaggio del turno dei gironi io credo che sia l'obiettivo minimo, no? Sì, l'obiettivo minimo, poi cercare di arrivare il più avanti possibile dipenderà anche dagli incroci che ci sono, come passi il girone, però l'Inter ormai la dimensione europea l'ha riconquistata e il fatto di essere la finalista dell'anno scorso deve essere da pungolo in più, perché poi nella finale l'Inter si è comportata molto bene e quella che doveva essere, come dire, una vittoria scontata è stata tutt'altro che scontata da parte del Manchester City. Il Milan ha avuto proprio la voglia di avere una dimensione europea in questo mercato, ha cambiato molto ma ha preso tanti giocatori che avevano esperienza internazionale nonostante la giovane età, e quindi il Milan da questo punto di vista credo che abbia voluto anche fare un mercato europeo, non soltanto con vista sull'Italia ma proprio per continuare nella tradizione, nel solco della tradizione del Milan. Il fatto che siano arrivati tanti giocatori che esperienza internazionale l'abbiano avuta, io credo che possa regalare al Milan quel passo in più che forse negli anni precedenti gli era mancato. Il Milan fondamentalmente anche qui nel cammino europeo che ha avuto ha incontrato poi negli ultimi due turni due italiane, no?
Sì.
Però in alcune partite contro le grandi, ma era successo anche all'Inter, c'era stata un po' di sofferenza. E credo che questo divario il Milan lo abbia cercato di colmare esattamente con quel tipo di giocatori internazionali, non soltanto europei, internazionali che ha preso nel corso di questa campagna acquisti, quindi gli americani, Leao che comunque è Teo Hernandez, che sono due certezze a livello europeo, Chukwueze, Reinders, sono tutti giocatori che hanno avuto esperienze internazionali europee anche ad alto livello e secondo me possono dare al Milan quella mentalità in più che sicuramente serve all'interno della competizione più importante che abbiamo in Europa. Il Napoli deve confermarsi, il Napoli forse deve fare quello piccolo scatto in più a livello europeo, perché lo scorso anno dell'italiana è quella che è uscita prima, causa derby, però è quella che per esempio a gironi ha fatto più bella figura, perché ha fatto veramente lo scorso anno il Napoli ha fatto un calcio straordinario, quest'anno è cambiato un po' qualcosa, però il Napoli ha delle consapevolezze in più. Oggi il Napoli sa che ha già vinto, non deve dimostrare di vincere, non deve dimostrare niente a nessuno. Oggi il Napoli ha una consapevolezza in più e questo secondo me può pesare, quindi sono abbastanza fiducioso. Ora non so, dire che le italiane devono ripetere il cammino dell'anno scorso sarebbe veramente ingeneroso, no?
Perché beh, ripeto, certo, il sorteggio ha avuto, ce lo auguriamo, glielo auguriamo ovviamente, però
assolutamente, però la prima, ripeto, la prima parte deve essere passare il turno e poi continuare ad essere credibili in Europa, competitivi in Europa.
Assolutamente, d'accordo anche poi totalmente con il discorso sul Milan. Prima di salutarci, Luca, io volevo rapidamente chiederti poi un giudizio anche sul Mancini d'Arabia. C'è stata la presentazione, ovviamente gli obiettivi delle due Coppe d'Asia, quella del 2024, quella del 2027 che sarà ospitata proprio in Arabia Saudita, poi il Mondiale del 2026 come obiettivo, insomma. Un giudizio sull'epilogo poi alla fine di tutta questa situazione che si è trascinata molto a lungo.
Sì, anche poco se vuoi, perché alla fine nel giro di 15 giorni abbiamo tutti gli elementi per poter giudicare. Mm-hmm. Io penso, con tutto il rispetto per Mancini, che aver puntato esclusivamente su una parte del ragionamento per spiegare il motivo per cui lascia la nazionale italiana è stato forse controproducente. perché è evidente che il contratto ricchissimo che va a firmare come CT dell'Arabia Saudita ha avuto un peso all'interno delle sue decisioni, perlomeno è evidente a me, poi non so che ne pensi te e che ne pensa chi ci sta ascoltando. Non è stato soltanto uno sfilacciamento di rapporti con la federazione, con il presidente Gravina a spingere Mancini verso questa scelta, c'è stata anche questa grandissima opportunità professionale che forse a livello tecnico non è tanto affascinante quanto a livello economico. Io non voglio entrare né in merito e nel giudizio morale, perché poi in certe situazioni bisogna trovarsi, c'è chi magari certo. avrebbe continuato a scegliere la nazionale italiana e quindi avrebbe fatto una scelta di cuore. Ieri per esempio Ranieri ha detto: io non avrei mai cambiato gli stimoli che mi può dare la nazionale italiana con i soldi, per cui ogni posizione io credo che debba essere registrata e poi ci penserà eventualmente qualche maestro pensatore, nel senso non sono io quello che può dare un giudizio, no, rispetto a questa situazione. Però da operatore dell'informazione abbiamo letto tante interviste da una parte e dall'altra, tante ricostruzioni da una parte e dall'altra, io credo che però nessuno dei due, ma soprattutto da parte di Mancini, non ci sia stata una completezza nel racconto, perché dire ho dato tanto alla nazionale italiana, abbiamo cercato di vincere, abbiamo vinto, abbiamo vissuto anche grandi delusioni, per me è arrivato il momento di cambiare pagina perché c'è questa grande opportunità professionale dove posso costruire qualcosa di nuovo in un paese in grande espansione, perché contestualmente il rapporto con la federazione si è sfilacciato, sarebbe stato più corretto che dire soltanto che il rapporto con la federazione si era sfilacciato, perché altrimenti allora le dimissioni sarebbero potute arrivare in altri momenti.
Certo, ecco, molto prima.
Io credo che ci sono state delle circostanze che hanno intensificato questa situazione qua. Cioè la mia domanda è: se non ci fosse stata la rabbia, Mancini si sarebbe dimesso lo stesso e in questa modalità?
È il grande interrogativo.
La risposta a questa domanda, dal mio punto di vista modestissimo, ripeto, non ne faccio un giudizio morale, è no.
Penso anche io onestamente alla tua stessa maniera, Luca. E comunque sia, abbiamo toccato parecchi punti in questo editoriale. Io ti ringrazio ovviamente per il tempo che ci hai dedicato e ti saluto, ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora e buona giornata.
Un abbraccio e buon lavoro a voi.